Fratelli e sorelle, è un'emozione ed è una gioia essere nuovamente tra di voi. Vi confesso che soprattutto gli ultimi giorni della nostra permanenza negli Stati Uniti non potevo non pensare continuamente a voi e avevo il grande desiderio di essere nuovamente insieme. Tutte le cose belle e anche quelle brutte passano. Ma posso ringraziare Dio per l'aiuto che ci ha dato, a me, a Marco Scammacca, a Marco Marino, che abbiamo girato veramente, abbiamo fatto tanti chilometri in aereo, in macchina, non abbiamo avuto nessun problema, nessun pericolo, siamo stati protetti, liberati, accolti e benedetti dall'amore e dalla ospitalità di tanti cari fratelli. Domenica prossima, che avremo l'agape e poi ci intratterremo nel pomeriggio, vi darò una dettagliata relazione delle cose che sono state fatte, le persone che abbiamo visto, e quindi vi invito a programmare in modo da poter esserci. Vedrete delle foto, qualche video, e perciò avrete un po' un'idea delle cose fatte. Però intanto posso dirvi che sono certo che Dio ha benedetto il nostro viaggio negli Stati Uniti e che abbiamo ottenuto grande profitto spirituale dalle cose viste, ascoltate e fatte. Ma adesso ci vogliamo rivolgere alla parola di Dio e leggiamo insieme dalla prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Rileggiamo ancora una volta i versetti dall'1 al 12 del secondo capitolo. Prima Tessalonicesi, capitolo 2, i versetti dall'1 fino al 12. Così dice la parola del Signore. Voi stessi, fratelli, sapete che la nostra venuta tra voi non è stata vana, anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte, perché la nostra predicazione non proviene da finzione né da motivi impuri né è fatta con inganno, ma come siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini ma a Dio che prova i nostri cuori. Difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia, Dio ne è testimone. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi né da altri, sebbene come apostoli di Cristo avessimo potuto far valere la nostra autorità. Invece siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Così, nel nostro grande affetto per voi, eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari, perché, fratelli, voi ricordate la nostra fatica e la nostra pena, infatti è lavorando notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi che vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Sapete pure che, come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. È passato un mese dall'ultima volta che ho predicato e ho letto questo passo qui davanti a voi e vorrei ricordarvi molto velocemente quello che è il contenuto del secondo capitolo della prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Vi ricordate, abbiamo detto che questo capitolo definisce in modo completo il ministero cristiano. Il ministero, il ministro cristiano, il predicatore del Vangelo, il pastore, l'anziano, il sorvegliante o vescovo, chiamatelo come volete, colui che ha o coloro che hanno un ministero di insegnamento nella parola di Dio, che sono delle persone che devono lasciare il segno. Vi ricordate che era questo il titolo delle predicazioni? Devono avere una buona reputazione, devono svolgere un buon lavoro, cioè essere persone concrete che realizzino qualcosa, che abbiano un certo grado di successo, non essere persone inconcludenti, devono avere un buon carattere, un carattere risoluto, un carattere sincero, devono avere un buon messaggio, un messaggio che è davvero in grado di essere consolatorio e manifestare, mostrare una buona condotta. Nel mio ultimo sermone vi ho fatto notare tre metafore che noi troviamo in questo capitolo. Ve le ricordo, sono quella dei bambini, vi ricordate, che noi non vediamo nel nostro testo, ma che è lì a causa di una, che non c'è a causa di una variante e probabilmente di un errore di un copista, quello di madri che allattano i propri figli e poi quella di padri. Paolo e i suoi collaboratori dice: noi siamo stati presso di voi persone trasparenti, incapaci, incapaci di ingannare, siamo stati semplici come dei piccoli bambini, ci siamo presi cura di voi come una madre che ama e allatta i propri figli, e poi siamo stati tra di voi come dei padri. E qui, con questa terza metafora, Paolo va un po' più a fondo, mentre le prime due non le spiega a fondo, ma ci fa intuire quelle che sono le caratteristiche presenti nei bambini e nelle madri che allattano, nelle nutrici. Con la terza metafora, parlando di padri, Paolo, l'apostolo, spiega che cosa fa. Nel parlare dei padri o della figura paterna o del compito paterno di un ministro del Vangelo, dice che la sua azione o la loro azione è stata quella di esortare, cioè di sostenere, aiutare, mettendosi accanto. Vi ricordate, il verbo è paracaleo, cioè uno che ti sta accanto e ti aiuta. Confortare, un altro verbo che significa letteralmente uno che ti sta accanto e ti parla, uno che ti parla accanto, uno che ti incita, che ti incoraggia ad andare avanti con le sue parole. E infine un terzo verbo tradotto scongiurare, ma che letteralmente è testimoniare, il verbo è martireo, cioè una persona che parla come chi è a conoscenza dei fatti, una persona che trasmette qualcosa che ha visto, che sa, di cui è a conoscenza. Ora, questa mattina, prima di concludere l'esposizione di questa porzione del capitolo 2, vi voglio fare notare tre cose. Prima di tutto vi voglio fare osservare verso quali persone erano stati rivolti gli sforzi di Paolo, di Silvano e di Timoteo. Verso quali persone era rivolto questo compito, questo ufficio di esortazione, di istruzione, di testimonianza. Poi la seconda cosa, vi voglio fare osservare a quale scopo, cioè perché Paolo e i suoi amici testimoniavano, esortavano, incitavano, incoraggiavano, sostenevano. A che scopo? Cioè che cosa volevano ottenere? Qual è il fine del ministero cristiano? Qual è il fine, lo scopo di questo lavoro, di questo affetto, di questa cura, di questo servizio pieno di sacrificio, perché come vedete l'apostolo parla anche dei suoi sacrifici. E in terzo luogo voglio fare osservare quale era la motivazione che doveva essere presente nella mente di quei credenti affinché si ottenesse lo scopo del ministero. Tre cose che spero e prego il Signore che Dio mi aiuti ad essere chiaro nello spiegarvi. E la prima cosa è semplice: verso chi erano rivolti gli sforzi del ministero, questi sforzi di esortazione, di istruzione e di testimonianza? Ed è molto chiaro qui che Paolo e i suoi collaboratori indirizzavano tutte le loro energie, tutta la loro conoscenza, tutta la loro capacità, la loro abilità per curare quelli che egli chiama come dei figli. Vedete al versetto 10 è scritto così: voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Osservate, Paolo dice: noi verso voi che credete ci siamo comportati così. E chi sono quelli che credono? Verso di voi che credete, sapete pure che come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi. Quindi ciascuno di voi che siete figli, che siete credenti. Ecco che viene immediatamente qualificato, o vengono qualificati, chi sono gli oggetti del ministero cristiano, cioè verso chi Paolo e i suoi si sono spesi, hanno dato se stessi, hanno esortato, hanno incoraggiato, hanno sostenuto, verso persone che credevano, verso persone che erano figli, verso tutte quanti queste persone che avevano creduto e che erano figli. E questo ci fa comprendere una cosa che potrebbe sembrare scontata, che a volte magari la superiamo e non ci facciamo caso perché siamo stati abituati più volte a sentirla, ma che è necessario ribadirla in questa occasione, che soltanto quelli che credono sono figli di Dio. Nel Vangelo di Giovanni è scritto con chiarezza che Gesù è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. È necessario ribadirlo tutto questo? Credo proprio di sì, perché c'è tanta gente che oggi pensa che si può essere figli di Dio, veri cristiani, anche semplicemente per un'opera oggettiva compiuta da Gesù, seppure non si ha alcuna conoscenza personale e alcuna fede personale. Non c'è da parte del peccatore la ricezione mediante la fede di Cristo. C'è gente che insegna, e non vi meravigliate, questo lo insegnano nella Chiesa Cattolica Romana, lo insegnano anche alcuni evangelici, che si può essere salvati da Cristo senza conoscere Cristo, che si può essere salvati da Cristo senza avere una relazione personale con Dio tramite Cristo. Si può essere salvati senza sapere di essere salvati, senza conoscere nemmeno chi è Gesù. Assolutamente questo è al di fuori del modo di pensare dell'Apostolo Paolo, perché questa è sebbene non lo dica in modo assolutamente esplicito, è certamente il suo schema mentale. Voi che avete creduto, noi vi consideriamo figli e ci siamo comportati nei vostri confronti come un padre come si comporta un padre con i propri figli. Quindi è assolutamente chiaro che soltanto chi crede in Cristo, chi lo riceve quale figlio di Dio, sacrificio sostitutivo stabilito dal Padre per la salvezza, egli è un figlio di Dio. Ma certamente questo ci fa comprendere anche come sono membri della Chiesa soltanto i credenti e non i credenti e i loro figli. E questo è un problema che anche in una parte abbondante dell'evangelicalismo contemporaneo viene affermato, in cui quel passo in cui, dove leggiamo per voi la promessa e per i vostri figli, viene inteso che i figli hanno un posto particolare nel patto, nel patto della grazia, nel patto nel quale si trova la Chiesa. Assolutamente, i nostri figli che crescono e nascono, e Dio ci dà, nascono e crescono sotto grandi privilegi, vengono istruiti dalla parola di Dio, hanno dei genitori che pregano per loro. Abbiamo il dovere di istruirli, adesso lo vedremo, ma non per questo hanno una posizione speciale. Assolutamente no. La parola del Signore ci insegna che è Cristo colui che circoncide i suoi figli e che la salvezza, che è la rigenerazione operata dallo Spirito Santo, è opera esclusivamente del nostro Redentore. Allora, che cosa vuol dire però qui l'Apostolo Paolo quando dice che lui, come un padre fa con i suoi figli, ha svolto un certo compito? La prima cosa che dobbiamo osservare è che qui Paolo ha nella propria mente la famiglia dell'epoca greco-romana. Lui sta pensando alla casa, nel senso della familias, appunto, che poteva contenere molte categorie di persone. Un tempo una famiglia non era fatta soltanto dal padre, dalla madre e dai figli, ma la familias era appunto composta da, nel migliore dei casi, da servitori, da figli degli schiavi, da altri parenti, e il padre, appunto il pater familias, aveva un grande potere su ciascuno di essi. Vi assicuro che questo è quello che ha scritto Aristotele. Guardate cosa il filosofo greco afferma: il padre è come un dio per i suoi figli, li supera dalle spalle e la testa, ed è giusto che sia così, perché il padre è un re. Il padre è un re. Aveva davvero il padre di famiglia questo grande potere di governare su tutta la sua famiglia. E ovviamente l'Apostolo Paolo qui certamente fa riferimento alla condizione della famiglia di un tempo, ma parla anche di, probabilmente, di padri che coscienziosamente si preoccupavano dell'educazione dei propri figli. E un padre come si deve, qui è Paolo che sta parlando in questo senso, è colui che si occupa in modo particolare, speciale, dei propri figli. Come lo fa? Lo fa istruendoli, prendendosi cura di loro. E certamente qui l'Apostolo Paolo si riferisce al modello delle famiglie cristiane. Nella Epistola agli Efesini sappiamo che Paolo dà delle indicazioni su come devono comportarsi i genitori, in particolar modo i padri, nei confronti dei propri figli. Ha delle indicazioni riguardo ai mariti, alle mogli, ai figli, ai servitori, ai datori di lavoro. Ma in pochi versetti, dal capitolo 6 degli Efesini, dice: figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto, onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. E voi padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Quindi chiaramente qui Paolo si sta riferendo a un'immagine che è domestica. I padri coscienziosi sono quelli che si prendono cura dei propri figli, che li esortano, che li incoraggiano, che li sostengono, che testimoniano loro, che li guidano, che li aiutano, istruiscono. E se ci pensiamo bene, I figli sono una speciale amministrazione che Dio ci concede. Diciamo bene quando noi affermiamo questi sono i miei figli? In un certo senso sì, in un certo senso possiamo dire questi sono i miei figli perché sono nostri. Ho un certo numero di figli, un figlio, due figli, tre figli, quattro figli e così via. Ma sono davvero nostri, i nostri figli? Prima di tutto dovremmo essere un po' più onesti nel dire che i nostri figli non sono solo nostri. In genere noi tendiamo a dire i miei figli, ma dovremmo dire che sono almeno miei e di mia moglie, o vostri, sorelle, e dei vostri mariti. Da soli figli non si fanno. Ma ancora meglio noi potremmo dire, e dovremmo esprimerci così, come fece Giuseppe quando presentò i propri figli al padre, o come fa Gesù, come leggiamo in Isaia 8:18, profeticamente in Ebrei 2:13, questi sono i figli che il Signore mi ha dato. Questi sono i figli che il Signore mi ha dato. Infatti i nostri figli sono una amministrazione che Dio ci dà, non sono nostri, fanno parte dei talenti che Dio ci ha donato. Se avete un figlio, due figli, tre figli, sono i talenti che Dio, tutti i talenti che Dio vi ha dato, tra tutti i privilegi che Dio vi ha concesso, vi ha dato anche dei figliuoli, che certamente per i quali prima di tutto dovete ringraziare Dio e apprezzare se sono nati sani, se hanno una certa dote di intelligenza. Pensiamo a chi siamo noi per essere stati fatti amministratori di persone, di anime, di esseri che sono stati creati ad immagine e somiglianza di Dio, persone che abbiamo tutti i giorni con noi, soprattutto per la prima parte della loro vita, 24 ore su 24. E chi ha un bambino o una bambina piccola sa bene cosa significa 24 ore su 24. Ma poi anche quando crescono, la vita, soprattutto dei primi anni dei nostri figli, condiziona la nostra vita. Dove andremo, come andremo, dove andremo in vacanza, come ci riposeremo, se ci riposeremo e così via. Ricordiamoci che è un grande privilegio. Mai lamentiamoci di questi doni preziosi che Dio ci ha fatto. E se sono sani o se sono cagionevoli di salute, ricordiamoci che questo è il dono di Dio per noi, che ogni cosa coopera al bene per quelli che amano Dio, che sono chiamati secondo il suo disegno. Perfino tuo figlio, magari se ha un carattere particolarmente duro, o magari perché ha un'intelligenza particolarmente sveglia, è un dono di Dio, il dono esatto per te. Quando noi facciamo il regalo per una persona, non pensiamo semplicemente di comprare qualunque cosa ci passa per la testa o la prima cosa che ci capita, ma certamente pensiamo a quella persona, pensiamo a che cosa potrebbe essere adatto a quella persona, pensiamo a cosa potrebbe gradire quella persona, pensiamo a cosa potrebbe essere utile a quella persona. Dio, che ci sa fare dei doni, ci dà dei doni buoni. Giammai lamentiamoci dei nostri figli, comunque essi siano. Dobbiamo accettare le loro debolezze come la buona provvidenza di Dio, ma abbiamo anche la grande responsabilità, quella di istruirli, di dare loro un buon esempio, di provvedere per loro, di pregare tutti i giorni per loro, per il loro futuro. E ricordatevi che un giorno dovremo rendere conto a Dio anche di questi doni che Dio ci ha fatto. Come ti sei comportato, come ti sei comportata nei confronti dei tuoi figli. I figli sono una speciale amministrazione che Dio ci dà e essi devono essere l'oggetto di una cura speciale, della nostra cura speciale. Qui Paolo dice: ciascuno di voi, come un padre fa con i suoi figli, è stato oggetto della mia cura speciale. Comprendete qui la metafora, il trasferimento tra la famiglia e la Chiesa. I nostri figli, dopo il nostro coniuge con cui li abbiamo fatti, hanno la precedenza rispetto a qualunque altra relazione umana e dovere nella nostra vita. E così i pastori, questa è una lezione per chi ha dei compiti nella Chiesa, devono pensare primieramente alle persone che ricadono sotto la loro diretta responsabilità, il gregge sopra il quale lo Spirito Santo li ha costituiti vescovi. E questo chiaramente implica che è necessario che ci sia una Chiesa costituita con una chiarezza intorno a chi sono i membri e chi non lo sono. Perché è necessario che si riconosca e si comprenda verso chi si hanno degli obblighi e ci sia una relazione stabile tra pastori e pecore, cioè tra chi insegna e chi riceve l'istruzione. Non è semplicemente, la Chiesa non è un luogo dove si va, si sceglie di andare o la domenica o il mercoledì o una domenica sì e una domenica no, ma è un luogo dove si stabiliscono delle relazioni stabili e dove c'è una corrispondenza non solo di rispetto e di affetto, ma anche di amore e di ubbidienza da parte dei figli. Quindi comprendiamo che questa immagine che Paolo usa dei padri nei confronti dei figli e delle persone coinvolte è estremamente istruttiva. Ma la seconda cosa, Paolo dice qui qual era lo scopo del suo ministero. Io mi rivolgo a voi, figli miei, persone che avete creduto in Cristo, persone che appartenete alla Chiesa, persone che avete fatto professione di fede, che conoscete Cristo, ma a quale scopo? A quale scopo vi esorto? A quale scopo vi predico la parola di Dio? A quale scopo do me stesso, do il mio latte, mi spendo, vi incoraggio? Qui lo dice con chiarezza: a comportarvi in modo degno di Dio. Com'è? Qual è lo scopo del pastore? Lo scopo di un pastore, lo scopo di una chiesa, se volete, non è quello di riempire di gente le sedie, e quindi poi magari costruire una chiesa più grande per mettere più sedie, per poi riempirle ancora, perché poi magari queste persone possono fare delle offerte e pensare di moltiplicare altre chiese che possano aumentare prestigio e onore a quella chiesa o a quel gruppo di pastori. Assolutamente non è così, non è questo lo scopo della esistenza della Chiesa. La ragione, lo scopo del ministero è quella di tutta l'azione autorevole e amorevole del padre nei confronti dei figli. Ha uno scopo preciso, prima di tutto che questi vivano in un certo modo. Qui il termine che viene tradotto comportarsi in modo degno di Dio è un verbo che significa camminare, letteralmente significa camminare, ed è ben tradotto comportarsi, perché in effetti è uno dei verbi preferiti dall'apostolo Paolo per descrivere proprio il comportamento, il modo di vivere. Lo potete leggere in Efesini al capitolo 4 versetto 1, a Colossesi 1:10. Si tratta di un linguaggio figurato, noi lo utilizziamo e lo comprendiamo molto bene. C'è un proverbio che dice: chi cammina con lo zoppo impara a zoppicare. E noi non è che ci preoccupiamo di questo proverbio a proposito dell'andamento, del portamento, ma è un proverbio che noi utilizziamo riguardo al comportamento. Cioè, se tu te la fai, se tu hai come amico, come amica, persone che sono in un certo modo, persone che manifestano alcune deficienze, alcune inclinazioni, un certo modo di comportarsi. Se tu continui a frequentare quelle persone, imparerai il loro modo di fare, ti comporterai come lui, come lei. E quindi è questo il senso che l'Apostolo Paolo dice: noi vi abbiamo esortato, scongiurato, confortato a camminare in un certo modo. Il portamento di una persona, così come il modo in cui si veste e appare, dice molto dei suoi umori, dice molto dei suoi gusti, dice molto delle sue intenzioni, dice molto delle sue aspirazioni. Che ne pensereste voi se io questa mattina, no? Venendo qua, invece di stare così come sono, fossi venuto in ciabatte, pantaloncini corti e una camicia hawaiana, no? Avreste pensato forse l'America ha dato in testa al nostro pastore. Ma in realtà, America o non America, se io vengo, se salgo sul pulpito, io ho il fratello che ha presieduto prima di me vestito in tuta da ginnastica o con la barba lunga, trasandato. Che cosa sto mostrando? Cosa sto manifestando? Probabilmente sto manifestando a voi che io penso più al mio comfort e alla mia, alla mia condizione di comodità piuttosto che a qualunque altra cosa. O probabilmente sto comunicando a voi che mi sono svegliato all'ultimo momento e sono venuto di corsa mettendomi la prima cosa che mi capitava. Oppure magari sto semplicemente comunicando che non è che io prenda molto sul serio quello che sto facendo a voi, che è una cosa tutto sommato che se la faccio qui da questo pulpito o la faccio al mare è la stessa cosa. E così c'è gente che si veste in un certo modo, magari scuro, con una capigliatura in un certo modo. Non si può pensare che la nostra apparenza non comunichi niente. È il nostro modo di comportarci, è il nostro modo di camminare. Avete visto quei ragazzi che portano, quei pantaloni tre o quattro taglie più grandi? Vi danno l'impressione della trasandatezza. Ed è proprio questo lo scopo. A me non importano gli schemi, voglio fare e vivere la vita a modo mio. Comportarsi in un certo modo comunica qualcosa intorno a chi noi siamo. Per questa ragione certe persone voi le vedete completamente colorate, con una quantità infinita, no? di tatuaggi, o vestiti in un certo modo, che camminano, che si comportano in un certo modo. Che cosa vogliono dirci? Ci vogliono dire chi sono. Quali sono i loro interessi, quali sono i loro desideri, quali sono le loro aspirazioni. Qui Paolo dice: io invece ho un obiettivo, quello di modificare il vostro comportamento. E questa è una cosa che dà fastidio alle persone oggi. Tu vuoi cambiare il mio modo di pensare? Sì, io voglio cambiare il tuo modo di pensare, voglio cambiare il tuo modo di comportarti, voglio cambiare la tua persona. Non io certamente, ma il mio ministero ha questo scopo, tramite la potenza della parola di Dio e dello Spirito Santo, affinché tu cammini in modo diverso. Se zoppichi, smetti di zoppicare. Se sei trasandato, smetti di esserlo. Devi camminare in un certo modo. In quale modo? In un modo degno del Signore. Che cosa vuol dire in modo degno del Signore? Significa in conformità alla persona di Dio. E questa espressione era utilizzata anche per i sacerdoti pagani, per i seguaci di particolari divinità, ai quali era richiesto di conformarsi al carattere e alla richiesta dei loro dei. Se leggete un po' di storia, saprete che nell'antichità esistevano dei templi, per esempio, dedicati a Venere, la dea dell'amore. Le sacerdotesse di Venere erano persone che si dedicavano adesso in modo più pulito viene detto alla sessualità sacra. In realtà era una prostituzione sacra, la gente che andava lì sapeva che si poteva unire carnalmente a queste persone. Perché? Perché l'aspirazione di queste donne era quella di essere come la loro divinità. Allora, l'Apostolo Paolo, quando dice che noi dobbiamo aspirare, che la sua azione era quella di fare in modo che questi credenti a Tessalonica fossero, si comportassero, camminassero in modo degno del Signore, a che cosa si riferiva l'Apostolo Paolo? Diceva qualcosa in particolare? Ci sono delle liste da fare, cose da non fare presentate da Paolo? Forse Paolo allude a qualche aspetto particolare della persona di Dio, alla sua santità, al suo amore, alla sua compassione? Probabilmente nessuno di essi in particolare e ciascuno di essi in generale. Dovete camminare, voi cristiani, come Gesù ha camminato. La vostra condotta nelle vostre relazioni deve rispecchiare quella di Dio. Si deve vedere in voi che confessate il nome di Gesù, che credete in Gesù, che avete creduto in Gesù. Si deve vedere in voi la replica, l'immagine di Dio. Si dice, no, tale padre, tale figlio, questo noi lo diciamo sia nel bene che nel male. Ma proprio in questo senso, camminare in modo degno del Signore significa replicare il comportamento del Signore. Così, e questo è il mio compito, e questo era il compito dell'Apostolo Paolo, e questo è il compito del ministero cristiano, non semplicemente avere un uditorio, non semplicemente avere delle persone, non accontentarsi che la gente sappia certe cose sulla dottrina cristiana, possa essere istruita per bene sulla confessione e tutto il resto. Lo scopo è quello che ciascuno di voi, ognuno di voi, ognuno di noi, sia un'immagine di Gesù in questo mondo. Cammini come Gesù camminò. Parli come Gesù parlò. Risponda come Gesù rispose. Ami come Gesù amò. Che farebbe Gesù in questa situazione? Come si comporterebbe il Signore Gesù nella mia situazione? Quando l'Apostolo Paolo deve parlare ai mariti su come si devono comportare nei confronti delle mogli, quale esempio deve prendere? Come si deve comportare un marito nei confronti della propria moglie? Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, allo scopo di purificarla, per presentarla senza macchia, senza difetto al Padre. Lavatele con la parola di Dio. Questo è il punto focale, il punto di riferimento. Cosa significa comportarsi in modo degno del Signore? Significa comportarsi come Dio si è comportato con noi. A volte sento dire a dei cristiani, sì, però io quella persona non la sopporto. Se Dio dovesse fare in così per noi, se pensiamo a quante volte lo abbiamo offeso, ah sì, però quella persona commette sempre gli stessi errori, sì, pensiamo a quante volte noi abbiamo commesso gli stessi errori nei confronti di Dio, una volta, due volte. Qualcuno dice, no, ma la Bibbia non può essere vera perché Abramo ha commesso due volte lo stesso errore, per ben due volte ha detto che Sara non era sua moglie ma era sua sorella. Io rispondo a queste persone, se quando tu mi mostrerai che tu commetti un errore una sola volta, allora ti dirò che hai ragione anche riguardo alla Bibbia. Quante volte dobbiamo andare da Dio pentiti, vergognandoci di noi stessi, chiedendo a Dio perdono e supplica. E Dio ci perdona. Allora allo stesso modo dobbiamo fare così, gli uni nei confronti degli altri. Mariti, amate le vostre mogli, anche quando le vostre mogli non si comportano in un modo così amabile o amore, o non sono così amorevoli. E allo stesso modo voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, anche quando non vedete esattamente nei vostri mariti l'immagine perfetta di Cristo. Genitori, figli, datori di lavoro, dipendenti, abbiate come modello di riferimento Dio, comportatevi in modo degno del Signore, camminate nel mondo in questo modo. E l'ultima cosa, Paolo presenta delle motivazioni, perché da che cosa saremo motivati noi a comportarci in modo degno del Signore? Siamo figli del Signore, se abbiamo creduto in Cristo lo siamo. Riceviamo questa esortazione a camminare in modo degno del Signore, abbandonando ogni peccato, abbandonando ogni cosa cattiva, ogni cosa che offende Dio, ogni trasgressione della legge di Dio. Sì, vogliamo camminare in modo degno del Signore. Ma perché? Perché dobbiamo camminare in modo degno del Signore? Vedete, questa è una cosa che dobbiamo imparare. Molte volte noi facciamo così con i nostri figli. Diciamo loro, beh, fai questo, e poi loro non lo fanno. E glielo ripetiamo, fai questo, e loro non lo fanno. E poi magari arriviamo alla parolina, se non fai questo, ci saranno queste conseguenze. E spesse volte insegniamo ai nostri figli a comportarsi in un certo modo per evitare una certa punizione. E ci sono alcuni in modo particolare che si comportano così e magari sono coerenti e consistenti nel disciplinare i loro figli in questo modo e ottengono un comportamento irreprensibile. Quando li vedete vi sembrano dei soldatini, no? Pronti e irregimentati. Generalmente questa cosa funziona fino a, che so, 13, 14 anni, dopo comincia a non funzionare più. Ci sono delle motivazioni giuste e delle motivazioni sbagliate per cui noi possiamo comportarci in un certo modo. Qual è la motivazione che l'Apostolo Paolo presenta? Ascoltate. Noi vi abbiamo esortato, confortato, scongiurato, vi abbiamo incoraggiato, vi abbiamo testimoniato, vi abbiamo parlato, siamo stati accanto a voi a comportarvi in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Quali sono le motivazioni che Paolo presenta a questi credenti? Perché presentava a questi credenti perché si comportassero in un certo modo? La motivazione è, prima di tutto, la vocazione di Dio, l'elezione di Dio, Dio che vi ha chiamati o che vi chiama. La vocazione di Dio, questi credenti erano stati scelti da Dio, noi l'abbiamo visto al capitolo 1, quando Paolo dice: conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Voi siete persone scelte da Dio. Lo dirà anche più avanti, al capitolo 3, il versetto 3, dice: affinché nessuno possa essere scosso in mezzo a queste tribolazioni, invece, infatti, voi stessi sapete che a questo siamo stati destinati. Ci sono persone che non vorrebbero sentire parlare del destino, ma nella Bibbia, quando il destino si parla rispetto a quello, alla scelta di Dio e a quello che Dio ha prestabilito, è una buona parola. A questo voi siete stati destinati. E ancora al versetto 9 del capitolo 5, Dio infatti non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Allora Paolo sta dicendo: voi vi dovete comportare in modo degno di Dio che vi chiama. Chi sono quelli che Dio chiama? Quelli che Dio ha preconosciuti, quelli che Dio ha predestinati, li ha anche chiamati. Dio vi chiama. E siccome Dio vi ha scelti, Dio vi ha amati, Dio vi ha chiamati, allora è proprio per questa ragione che voi dovete pensare di comportarvi in modo degno di Dio. l'elezione, la chiamata irresistibile da parte dello Spirito, piuttosto che essere un incoraggiamento all'immoralità, sono il più potente degli stimoli alla santità. Dio mi ha amato quando io non ero amabile, quando io non esistevo nemmeno, quando io non ho fatto niente per essere amato. Dio mi ha accolto, Dio mi ha perdonato quando io ero ribelle, colpevole, morto nei miei falli e nei miei peccati. Dio mi ha preso dall'etame, mi ha fatto sedere coi principi, mi ha fatto stare nella sua famiglia, mi ha dato una nobiltà che io non avevo, e adesso che sono nobile non posso comportarmi da miserabile. C'è un detto, noblesse oblige, è una frase francese che dice: è la nobiltà che mi costringe, la nobiltà mi costringe, ciò che io sono mi costringe, è un argomento potente ad essere ciò che sono. Tu sei un figlio di Dio, sei una figlia di Dio, sei stato amato da Dio, sei stata amata da Dio. Perché perdi ancora il tuo tempo in tante cose che sono sporche, menzogniere, false, che finiranno per sempre? Non perdere più il tuo tempo. Voi siete chiamati a comportarvi in modo degno di Dio che vi chiama. Se Dio pronunciasse il tuo nome adesso, se in questo momento si sentisse il nome tuo pronunciato da una voce che viene dall'alto, come potresti dire: questa cosa non mi riguarda, non è mia? Dio ti chiama, Dio vi chiama, e per questa ragione vi chiama al suo regno e vi chiama alla sua gloria. L'Apostolo Paolo qui parla del regno di Dio. E sapete, e ho concluso, che il regno di Dio ha una connotazione sia presente che futura. Qui l'Apostolo non sta puntando esclusivamente al futuro, come se stesse mettendo una sorta di carota spirituale davanti ai fedeli, no? Ecco, avete presente quell'immagine dell'asino che cammina con un pezzo di legno e una carota davanti, e man mano che cammina la carota si sposta e si sposta, e allora lui vuole arrivare alla carota e continua a camminare, ma il suo camminare è un inganno, perché quella carota sarà sempre lontana da lui e prima o poi arriverà da quella parte, e forse non gli sarà neanche data, perché ormai hanno ottenuto lo scopo di portarlo lì. E tanta gente pensa che il cristianesimo è questo: oh, io penso al cielo, al futuro, al paradiso. E si pensa che i cristiani vengano un po' ingannati con questa idea della gloria futura, del paradiso. Ma qui l'Apostolo Paolo dice che Dio ci chiama al suo regno, e che il regno di Dio, come ha detto Gesù stesso, è già nei nostri cuori, è già in mezzo a noi. L'Apostolo Paolo parla del regno di Dio come di una realtà che è presente. Il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda. Il regno di Dio è giustizia, è pace ed è gioia nello Spirito Santo. La stessa giustizia, la stessa pace e la stessa gioia dello Spirito Santo che voi state godendo oggi, quello è il regno di Dio in voi. E se godete di questa gioia, di questa pace, di questa giustizia, che è il risultato di che cosa? Di quello che hai fatto? No, è il risultato di quello che Cristo ha fatto per te e della fede che Dio ha messo nel tuo cuore. È per fede che noi siamo giustificati, e per questa giustificazione noi abbiamo pace con Dio, e la giustizia di Dio ci dà la gioia di Dio nel cuore. E questo è il regno di Dio, questo è il regno di Dio. E Dio ci chiama a comportarci in modo degno, e l'Apostolo Paolo ci chiama a comportarci in modo degno di Dio, proprio perché ci ha chiamati al suo regno, e l'altra cosa è alla sua gloria. Noi siamo un sacerdozio santo e noi siamo destinati a regnare, e noi godremo della gloria di Dio. La gloria alla quale siamo chiamati è qualcosa che in gran parte è ancora da venire. Noi qui, su questa terra, gemiamo, noi qui mostriamo ancora i segni della nostra corruzione, della nostra debolezza, ma siamo stati chiamati alla gloria ed è in vista di questa gloria che dobbiamo vivere. Noi credenti abbiamo una speranza certa e la nostra condotta degna di Dio è una preparazione al pieno godimento della gloria che sarà riservata. Il brutto anatroccolo non fece altro che crescere, portando in qualche modo il segno della sua diversità in mezzo a tutte le altre anatre, ma a un certo punto divenne un cigno dalla bellezza e dalla grazia estreme. E questo è quello a cui Dio ci ha destinati. Oggi non siamo quello che saremo, ma ci sarà un giorno in cui saremo coronati di gloria, di splendore, e la nostra gioia sarà completa. E quando pensiamo che vogliamo venir meno, quando pensiamo alle difficoltà di questo mondo, ricordiamoci, Dio ci ha chiamati al suo regno e il suo regno è già in mezzo a noi e Dio ci ha chiamato alla sua gloria e quello che noi stiamo godendo è una parte infinitesima di ciò che il Signore ha preparato per noi. Due o tre parole ho concluso. Prima di tutto vorrei dirvi, fratelli, ringraziamo Dio per i nostri padri. La morte di un padre è certamente un grande dolore, soprattutto se è stata una persona che ci ha amato e che noi abbiamo amato. Però guardiamo, mettiamo questa cosa in una prospettiva biblica. La Bibbia dice che come cristiani noi non abbiamo solo un padre. Prima di tutto abbiamo un Padre celeste. Ma poi Gesù ci ha promesso che su questa terra noi avremmo avuto 100 volte tanto padri, madri, figli, figlie, fratelli, sorelle. E chi è un cristiano? Un cristiano è una persona che ha tanti padri per cui può ringraziare Dio. Magari qualcuno di noi non ha conosciuto suo padre, oppure ha perso suo padre o sua madre in età così giovanile da averne pochi ricordi, o magari qualcuno tra di noi non può dire di aver avuto un buon padre. Ma seppure non abbiamo avuto dei buoni padri secondo la carne, noi dobbiamo apprezzare e cercare di trarre profitto da quelli che Dio ci provvede nella sua famiglia. Qui Paolo dice: noi siamo stati dei padri verso di voi, e vi voglio dire con tutto il cuore, io voglio essere un padre verso di voi, voglio essere un padre migliore di quello che sono e che sono stato, ma voglio crescere nella grazia per essere capace di essere, di esortarvi, di consolarvi, di scongiurarvi, di testimoniare, di aiutarvi, di sostenervi nel resto della strada che Dio ci darà da fare insieme. Questo è il mio scopo, fratelli, il mio scopo nei vostri confronti e il mio dovere è quello che voglio fare, è di essere una persona che vi accompagna. Aprite il vostro cuore e io aprirò il mio cuore a voi ancora di più di quanto l'abbiamo fatto nel passato. Ringraziamo Dio per i padri che Dio ci dà e cerchiamo di essere padri spirituali verso altri. Questo deve essere il nostro dovere, il vostro dovere. Potete essere delle madri in Israele, sorelle, potete essere dei padri in Israele, discepolando e aiutando altre persone. E il nostro obiettivo quello di camminare in modo degno di Dio. Chi osserva il vostro comportamento, il vostro modo di vivere, il vostro modo di vestire, il vostro modo di parlare, il vostro modo di agire, che cosa vede? Vede Dio? Vede Gesù Cristo? O vede qualcos'altro? Magari un'immagine sbiadita? O magari vede soltanto voi e la vostra carne che ha bisogno di essere mortificata. C'è gente che ama scoprirsi. Noi vogliamo rivestirci dell'amore di Dio e della sua giustizia. E quali sono le motivazioni della nostra santificazione? È forse la partecipazione al regno o la paura dell'inferno? L'avere pregustato e l'attesa della gloria divina o la mera convenienza? Riflettiamo su queste cose. Voglio concludere dicendo due parole a chi non è ancora un figlio di Dio. Magari sono dei ragazzi che sono tra di noi, magari sono delle persone che frequentano la nostra Chiesa, ma non hanno ancora preso una risoluzione chiara, di testimonianza davanti al mondo. I figli di Dio sono le persone più benedette su questa terra. Ed essere figli di Dio significa avere la vita eterna, e figli di Dio si diventa mediante la fede in Cristo Gesù e mediante la professione pubblica di questa fede. Che cosa aspettate a dare la vostra vita al Signore? Non è necessario essere sull'orlo della tomba o dover aspettare che il medico vi dica: senti, per te non c'è più niente da fare, preparati a morire per prendere quella famosa decisione. A volte nella sua misericordia Dio fa così, a persone che per tutta la vita lo hanno rifiutato, dà loro il tempo e la possibilità di ravvedersi. Ma in altri casi non è così. E per questa ragione, piccoli o grandi che siate, questa mattina anch'io vi esorto, per amore di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria, a camminare in modo degno del Signore. E il primo modo per camminare in modo degno del Signore è confessare il suo nome e la fede in Cristo. Chiniamo il capo.